Lavorability, l'hai visto? Ma l'hai preordinato sto mio nuovo libro? Mi sono fatto un mazzo così per 2 anni. Lavorability parla del lavoro e 10 abilità pratiche per affrontare i lavori del futuro. Insomma, io non ho la formula magica, però è un libro dove ho cercato di condensare un po' di conoscenze, idee, spunti, esperienze e spero che ti possa essere utile. Lo trovi su Amazon, se lo prendi fammi sapere poi come ti sembra. Lavorability con la Y. E ora? Quattro chiacchiere con, non so perché funzioni così tanto questa tipologia di video. Sapete, faccio queste chiacchierate, queste con la I, chiacchierate, non chiacchierate, non ti bagno la grammatica. Quattro chiacchiere con ospiti diversi di tutto di più. Funzionano molto, hanno un sacco di visualizzazioni, un sacco di commenti entusiastici, insomma, contenti, tutti contenti, bene. Perché funzionano e quali sono le domande più frequenti? Provo a rispondere a questo video, così ogni volta che uno mi chiede, gli linko il video. Insomma, finisce lì. C'ho sempre questi peli di Purdy che continuano ad andare in giro da tutte le parti. Non so come toglierli. È impossibile togliere i peli di un ragdoll da una stanza. Ho scoperto questo. Così ve lo dico. Allora, quattro chiacchiere. La prima cosa è che sono conversazioni totalmente informali. Informali nel tono, perché io sono una persona informale. A me non piace avere quelle conversazioni impacchettate nella vita di tutti i giorni, no? Se vado a una cena, se vado a una festa, un party, non mi piace avere delle conversazioni, capito? Così tutti apparecchiati, impostati, non fa per me. Mi piace una cosa informale dove, boh, te la racconti, scopri un po' dell'altra persona. E poi sono informali nei contenuti, volutamente, dopo tanti anni a fare interviste in TV a qualunque tipo di personaggio, agli eventi dove intervisti tutti gli amministratori delegati, personaggioni, eventi aziendali, business, corporate, enterprise, tutte cose così, sempre impostati, tutti impostati nei toni e nei contenuti. Nella maggior parte dei casi tu fai delle conversazioni pre-impostate, scriptate. Decidi quali sono le domande, la lista delle domande, lo scorrere delle domande, l'ordine delle domande, il peso delle domande, sai già le risposte, c'hai il cazzo già tutti gli script pronti con le risposte, sai già cosa dici, ok? Ed è una recita, è come dire la democrazia recitativa. Quando vedete un talk show in televisione dove c'è una modalità di intervista, non chiaramente nelle inchieste, nei reportage o nelle interviste dove l'ospite si cerca di metterlo in difficoltà perché il giornalista vuole, capito, incastrare il certo politico, eccetera, eccetera, sempre che sia così in Italia, nella maggior parte dei casi, se no, sono proprio preparate a tavolino, è uno show, è una intervista recitativa. Mettiamola così. E dopo che fai anni di interviste così, voi capite che uno si rompe anche un po' i coglioni, perché vorresti avere delle conversazioni più rilassate, più sincere, più sporche se vuoi. Magari a volte funzionano, a volte no, perché non è che quando incontri qualcuno è sempre interessante. A volte incontri qualcuno e quello non è interessante o tu non sei interessante, perché in quel momento non esci bene. Però così, ecco, è una modalità di racconto che mi piaceva esplorare. Forse perché avevo smesso di fare interviste disgustato, un pochino annoiato, stufo di fare sempre queste cose plasticose dove tu intervisti uno e non esce niente. Non esce niente anche perché spesso non può dire niente. Tu intervisti, che ne so, l'AD di una mega azienda quotata in borsa, quello non può dire esattamente quello che pensa, perché sennò è un casino. E allora, di fatto, questa roba qua mi aveva un po' allontanato dalle interviste e l'ho riscoperto invece questo format per caso, perché una volta ero a Riccione, se non sbaglio, a Riccione, già alla piadina, e ho visto Marcello Ascani, era un po' che volevamo beccarci, abbiamo detto dai, ci vediamo. E mentre mangiavamo la piadina, abbiamo detto dai, ci registriamo mentre parliamo. Ci siamo conosciuti in quel momento e abbiamo parlato a caso di boh, qualunque argomento ci veniva in testa. E allora, caricando il video, ho detto lo chiamo quattro chiacchiere. Non sapevo come cazzo chiamarlo, non è che fosse un nome molto originale. Piaciuto il video, e allora di lì ho cominciato a esplorarlo un po' e a organizzare altre interviste. Poi mi ricordo il Pancio, l'avevo già detto in un altro video. Una volta mi ha mandato un messaggio dicendo guarda, dovresti migliorarlo un po' qualitativamente. E allora ultimamente abbiamo messo appunto 3 camere, delle luci migliori, microfono migliore, insomma, cerchiamo a quel punto anche di renderlo qualitativamente più piacevole. Però parte tutto da un'idea di totale informalità, di tono e di contenuto. Vantaggi e svantaggi di una modalità del genere sono: i vantaggi chiaramente è che è più vera la chiacchierata. È così come avviene, tu la vedi. L'ospite esce più sincero, più com'è realmente, nel bene e nel male per lui chiaramente, però sai, non è una conversazione preimpostata e allora è un po' un'improvvisazione, è un freestyle. È così come andare a teatro e vedere gente che improvvisa. Forte, da un lato, se va bene, può andare anche male. Male perché tu non sei preparato sull'ospite, quindi io volutamente non mi preparo sull'ospite, come faccio sempre. Io devo intervistare, immaginate qualcuno, Oliver Stone, per, non so, 6 mesi mi sono preparato su Oliver Stone. Rivisto tutti i film, documentario, quello noiosissimo, palosissimo, sulla storia americana, ho visto tutte le interviste che ha fatto, mi sono segnato qualunque tipo di argomento, di punto che per lui fosse importante. Cioè, tu fai l'analisi, no? Il check-up preciso, perfetto di quell'ospite lì, perché vuoi arrivare molto preparato. In questo caso è l'estremo opposto. Io non voglio arrivare preparato, voglio arrivare che incontro una persona la prima volta. È chiaro che se tu intervisti Jovanotti o, boh, che ne so, Vasco, che mi piacerebbe intervistare, o gente così, sono famosi, per cui tu comunque sai qualcosa di quel personaggio, oppure se sei un fan hai mille, capito, elementi a cui agganciarti. Però un conto è fare proprio l'analisi, prepararti l'intervista, avere il dossierino pronto nella tua testa e tutta la lista, no, delle tue domandine, e un conto invece è avere un abbozzo rispetto a quel tipo di persona, personaggio, e poi andare lì e vedere quello che succede. È un approccio rischioso, è per quello che non lo fa in TV, perché in TV, pensate qui, Graham Norton per dire, o Cattelan, lui deve fare uno show, deve essere sicuro che quel contenuto poi funziona, deve avere un ritmo, deve avere delle battute che sono forti, ha un tempo comunque contingentato e l'ospite ce l'ha solo in quel momento lì, e poi non è che lo può richiamare e dire guarda non è venuta bene, la rifacciamo. Per cui sei obbligato di fatto in TV, soprattutto se è una produzione grossa, costosa, importante, sei obbligato a creare un ottimo show. È come dire, faccio un film, gli Avengers, Endgame, non è che possono improvvisare, devi arrivare lì e avere un film della Madonna. Questa pressione nel mio caso non c'è. Al massimo è andata di sfiga e il video è venuto male. Ok, mi sarò giocato magari un'intervista con un ospite che poteva essere meravigliosa e non è venuta benissimo, però diciamo è il prezzo che pago per cercare di uscire da quello schema preimpostato e provare a andare così in una direzione estemporanea di quel momento lì. Ecco, questa è un'altra caratteristica. Mi piaceva l'idea di avere una registrazione di un momento tra due persone che parlano. Infatti non c'è un inizio volutamente dove io presento l'ospite, pensate, non so, televisione, tu presenti sempre l'ospite, ecco che con noi abbiamo Piero Pirocchio, che è l'amministratore delegato di, biografia pazzesca, e tu parti, capito, i primi 3 minuti praticamente descrivi l'ospite. Invece qua mi piaceva l'idea così, che la telecamera si accende e riprende un momento, e quel momento diciamo ha un prima, perché è chiaro che noi anche prima ci siamo chiacchierati ed è una conversazione che rimane persa per sempre solo tra di noi, non è registrata, e poi tu prendi quel momento di conversazione e poi finisce lì. E poi una volta che ci si saluta c'è ancora uno strascico, ma anche quello, vedete, io non è che lo posto nelle storie, lo metto sui social dietro le quinte, no, è proprio un momento che tu puoi apprezzare o meno e basta, per quello che è. Magari c'è qualche idea, c'è qualche spunto, non lo so, magari c'è qualcosa, magari non ci trovi niente, e lo stesso vale per me. Ho degli ospiti con cui finisco e penso porca paletta, ho perso un'ora di tempo, che capita, perché magari proprio non ti trovi, non c'è interesse, hai sentito delle cose che l'hai già sentite mille altre volte, e lo stesso magari vale per lui, dice cazzo, ho perso un'ora, parla con Montemagno, perché in quel momento non ci siamo incastrati. O altre volte che finisco e dico ecco cacchio, questa roba qua effettivamente mi ha lasciato delle idee, uno strumento, uno spunto, ah potrei fare questo, vedi qual è il suo approccio per affrontare questo problema. E allora quello secondo me è un po' l'obiettivo, ecco, che almeno ho nella mia testa. Con quale criterio, questa è un'altra domanda, mio figlio mi ha lasciato il bigliettino, con quale criterio scelgo gli ospiti? Faccio una premessa, io non ho un editore dietro, non ho Cairo o, capito, Mediaset che dice guarda questo è quello che bisogna fare. Io sono da solo col mio team di produzione, la mia squadretta con cui facciamo tutti i miei progettini, ma sono io che decido, non devo confrontarmi con nessuno rispetto a un ospite, per cui la scelta dell'ospite è assolutamente legata al caso di quel momento, del mio interesse in quell'esatto istante. importante, mettiamola così. Oppure al fatto che ci sono dei personaggi che mi piacciono. Vasco, Ligabue, mi piacerebbe intervistare. Bergonzoni, mi piacerebbe intervistare. Buffa, Velasco, ci sono. Valentino Rossi, Bolle. Personaggi che magari, per quella che è stata la mia storia di uno che ha quasi 50 anni, che ha alzato 50 anni, comunque sono stati dentro alla cultura che poi mi ha condizionato così. E mi farebbe piacere incontrarli e farci una chiacchierata. Oppure sono appassionato, magari, di un argomento. Ping pong. Ve l'ho mai detto che, so, forse è la prima volta, lo dichiaro qua la prima volta. Ping pong, insomma, è un argomento che sta molto a cuore. In quel caso, magari, appunto, intervisto il giocatore di ping pong o l'allenatore, perché a me piace quella cosa lì. Non devo rendere conto a nessuno, non è che faccio il video perché voglio fare visualizzazioni. Farei video totalmente diversi se io volessi fare visualizzazioni, sia come interviste, sia io Montemagno come persona fisica. Non mi metterei a fare video dove parlo di business, marketing, digitale e rotture di palle così. Faccio i video dove riprendo il mio cane Bobby Biscuit, labrador nero, fighissimo, e fa milioni di views, ok? Per cui il mio obiettivo non sono le visualizzazioni. Se intervisto uno che gioca a ping pong, chi vuoi che lo guardi quel video lì? Io e quelli che giocano a ping pong. A me piace così, però. Il video è mio, me lo gestisco io. La logica è un po' questa delle interviste. Quattro chiacchiere con non è un format che ho pensato perché voglio, capito, far felici quelli che passano su YouTube, Insta o Facebook. È un format che parte da una mia esigenza, da una mia psicoterapia, da una mia voglia, desiderio di incontrare delle persone che reputo interessanti, ripeto, per vari motivi. Alcuni magari sono più sconosciuti e, però validi, non so, Beatrice Mautino, che parla di marketing e cosmetica, non ha un grosso seguito online, però è un bel contenuto. O magari ho in pista alcune interviste sui temi charity o per portare avanti cause che io reputo nobili, anche se non se li fila nessuno, io di quegli argomenti parlo lo stesso. E poi se fa 10 visualizzazioni, chi cazzo se ne frega? Questo è un po' il mio approccio. E poi magari hai dei personaggi invece noti che a quel punto reputi interessanti per capire perché sono diventati famosi, perché sono esplosi su YouTube o su Facebook loro invece di miliardi di altri tizi o personaggi. E via così. È un grosso mischiume che non ha una logica, dipende da quel momento, dipende che cosa leggo. Non so, adesso sto leggendo questo libro, Trillion Dollar Coach. Eric Schmidt, che è l'ex CEO di Google, ha messo insieme questo libro, molto bello. Ecco, Eric Schmidt è uno che dico, pac, scrivo a Eric per intervistarlo, ovviamente non lo conosco. E ogni giorno ho delle suggestioni di questo tipo, oppure dei consigli che mi arrivano. Oh, ma hai visto questo, hai conosciuto quest'altro, ma perché non intervisti questa ragazza che sta facendo questo tipo di attività? E allora, in base a questo, in base al fatto che io posso registrare poco, perché una volta al mese faccio un salto in Italia, registro tutto in una giornata, che è anche il motivo per cui ho sempre magari sulla stessa maglietta, capito? Sono tutto distrutto, sudato, perché cerco di fare più chiacchierate possibile. E in quel momento, in base anche alle disponibilità delle persone, vengono fuori questi contenuti. Tutto qua. Altro argomento classico sono poi gli sponsor. C'è chi pensa che queste conversazioni siano, diciamo, un'opera di sponsorizzazione occulta che uno magari fa. Mi piacerebbe avere degli sponsor nel momento in cui lo sponsor accetta le mie condizioni. Le mie condizioni non piacciono mai alle aziende, non lo so perché, però sai, sono condizioni semplici. Devo poter dire il cazzo che voglio, non mi devi rompere i coglioni, voglio essere totalmente libero editorialmente di postare quello che voglio, di intervistare chi cacchio mi pare, devi darmi un sacco di soldi e ci deve essere un rapporto dove la tua azienda deve stare con me nel lungo periodo e a me deve piacere il tuo prodotto o la tua azienda. Se metti insieme tutte queste caratteristiche è difficile collaborare con le aziende. Vedete che io collaboro con pochissime aziende, quasi nessuna, pochissime aziende. Il motivo è semplice, è questo qua. Non è che io non voglio collaborare con le aziende. Quando collaboro è invece dichiarato. Quindi non so, ho fatto delle interviste su Mondo Crypto con Eidu e il format è simile a quattro chiacchiere, quindi è una modalità intervista ed è uno speciale sul mondo cripto dove ho fatto sia video io sia chiacchierate in studio, sia chiacchierate in remoto montate. In quel caso è dichiarato, vedete nel video c'è scritto in collaborazione con, è tutto molto trasparente, no? Nel mio caso è pubblica l'attività che faccio, non è che devo nascondere qualcosa. Però ugualmente c'è un sacco di gente invece pensa che l'acqua è sponsorizzata perché c'ho, capito, sempre la bottiglietta, che c'ho il marchetto su. Allora chi è che l'altro giorno ha detto, ah sì, Monti è sponsorizzato da Nike perché c'è sempre Jordan, maglietta Jordan, mi piace quella maglietta lì, cosa vuoi che ti dica? Partito anche lo sputacchio, il social, non lo so. E ogni giorno esce una cazzata del genere, non so, il film, citavo sempre un periodo Free Solo, bellissimo, di Alex Honnold, e non è che mi hanno pagato, mi è piaciuto il documentario. Pensate quanti film o documentari ho citato in questi anni, e quando lo vedo l'ho uscito. E siccome magari la registrazione avviene in un giorno solo, io continuo a recitarlo perché mi è rimasto in mente, e per cui, capito, funziona così. Però no, purtroppo Alex non mi ha dato una
lira.
Però andremo a arrampicare insieme adesso. Nella prossima avventura mi trovate su con lui, Alex. Oppure un'altra cazzata clamorosa che ogni tanto esce è: ah no, ma tu vieni pagato dagli ospiti. Se uno vuole avere un ospite, vuole avere visibilità, mi paga e io lo invito, no? A parte che sarebbe bellissimo se mi pagassero gli ospiti. Purtroppo sono io che pago, no? Io che pago non l'ospite per venire, ma pago la produzione, le camere, il montaggio. Cioè non è gratis la location, non è gratis niente nel mio caso. Pago e spendo per fare questa roba qua. Però insomma sarebbe bello che Valentino Rossi dicesse: Monti, ti do un 100.000 se mi intervisti. Dico vabbè, vale, dai, lo giro. Ah no, aspetta, non posso, tra 3 mesi riparliamo. 150. Questi in grande sintesi un po' i tratti di questo format qua, 4 chiacchiere. Se avete altri dubbi, domande, curiosità, perplessità, me lo dite e faccio un altro video e spiego ogni volta quali sono tutti gli elementi. È una roba così imperfetta, volutamente imperfetta, sporca, non giornalistica, sporca nel senso non di volgare, ma sporca perché è così, non ci sono degli autori, è una cosa molto così, ecco, non lo so spiegare, è quella roba lì. Però mi piace, vorrei che crescesse di più, vorrei iniziare a fare anche appunto interviste in inglese, ci sono un po' di personaggi con cui vorrei entrare in contatto, vorrei chiacchierare e boh, 4 chiacchiere con tutto qua.